Ripeto che il cammino di fede di quest'anno è, cioè leggeremo Luca, ma non è per studiare Luca, per sapere qualcosa di più su Luca, anche se ovviamente accadrà questo, ma è per imparare a pregare con la parola, perché noi siamo abituati ad ascoltarla ma abbastanza tozzi e bocconi, alla messa la domenica e l'omelia, e invece la parola di Dio, la Sacra Scrittura è un libro che ci è stato dato come un tesoro prezioso da aprire, e anche una lettera che il Padre nostro ha scritto per noi. Attraverso queste parole Dio vuole intrattenersi con noi, intrattenersi, passarci il tempo, in modo però intelligente, in modo da non essere dei superficiali e andare più ad ascoltare, no, noi stessi che non la sua parola. Quindi l'obiettivo di questo lavoro di quest'anno è imparare piano piano, con l'esercizio, con degli aiuti che saranno i nostri insegnamenti, degli esempi, a stare sul libro e scoprire quanto può cambiarci la parola di Dio e che cammino di conversione può e di trasformazione può fare in noi la parola di Dio. Questa sera ascoltiamo quindi un insegnamento iniziale su come si legge e si prega la parola di Dio, che ci farà Suor Leontina, e poi io vi leggeremo insieme un brano, il primo brano del Vangelo che oggi è previsto, è il brano dell'Annunciazione. Per ascoltare Suor Leontina avrete sotto uno schema.
Di Sor Maria puoi prendere. Qualcuno è senza?
Ce n'è un altro. È tutto comodo?
Se no, quello siamo due, se serve.
È molto raro cominciare un discorso dando il testo a chi ascolta, perché generalmente questo non è una tecnica che viene usata. Io non sono mai stata gelosa di quello che preparo, e mi piace invece condividerlo, che quando uno va a casa ha la possibilità di poter riguardare e facendo memoria di quello che si è sentito insieme può approfondire, perché qualcosa può anche sfuggire mentre si sta qui. L'ora poi concilia anche il sonno, quindi ogni tanto arriva da solo. Come vedete in copertina c'è questa immagine, la lezione divina, e i quattro punti fondamentali della lezione divina, così come li ha studiati il monaco cistercense Guigo, che è stato uno dei più quotati sull'argomento. Poi si sono cimentati anche altri padri della Chiesa, i padri della Chiesa, gli studiosi, eccetera, hanno ampliato questi quattro punti facendoli diventare otto, ma questi sono i fondamentali, e per i cristiani penso che pure voi alla fine scoprirete che possono anche bastare, perché tutti quegli altri che hanno messo come gradi intermedi in realtà si identificano con i frutti e i doni che producono questi quattro passi. Quindi noi ci concentreremo su questi quattro che sono un po' come quattro punti cardinali. Il Salmo 19 in un versetto dice: a te, Signore, arrivi il mio grido, fammi comprendere la tua parola. Fermandomi su questo versetto, mi sono domandata quante volte noi gridiamo al Signore, ma generalmente gridiamo quando abbiamo delle pene, delle angosce, delle sofferenze, delle preoccupazioni. Non ho ancora sentito nessuno che gridava al Signore fortemente: fammi comprendere la tua parola. E ancora: ti giunga, o Dio, la mia preghiera, la tua parola mi salvi e liberi. Il tema della lezione è qui contenuto. La mia preghiera, ascoltala, o Signore, ti giunga con forza e con insistenza, perché la tua parola mi salva e mi libera. La parola di Dio quindi ha questo potere, quello di educare alla spiritualità del dono, del sacrificio di sé, educa a vivere, a meditare la Bibbia, a pregarla, ad amare la Chiesa, ad avere i figli di Dio e ad amare ogni uomo senza distinzione. Ci si domanda come si fa ad arrivare a questo. La strada è tracciata, cioè la lezione divina è questa, il cammino che bisogna fare per far sì che la parola produca questi frutti. Inizialmente, all'inizio proprio della Chiesa, la parola di Dio era sempre al centro. Se voi leggete le lettere di San Paolo, si parla sempre della parola di Dio. Si è arrivata ai padri della Chiesa, altrettanto forte era questo riferimento alla parola. Pian piano si è un po' offuscato questo cammino, fino ad arrivare a dei surrogati della parola che non producevano i frutti che la parola invece può portare. Il Concilio Vaticano II ha ripescato questo valore e ha messo l'ascolto della parola come condizione essenziale per la vita del credente. Cioè, quello che noi diremo questa sera non è per i religiosi, per i sacerdoti, per i monaci, è per i credenti, per tutti i credenti, per tutti i fedeli, in quanto la parola di Dio è l'unica che trasforma e salva l'uomo. Dobbiamo tenere presente, guardando la vita, che per imparare bene un mestiere, lo si impara dalla mattina alla sera? Solo guardando fare? No. Ci vuole un tirocinio lunghissimo. A volte dura tutta la vita. Una volta un padre regalò un pianoforte al figlio perché aveva notato che aveva delle doti e poi gli disse: mi piacerebbe che tu studiassi la musica. Lui ha preso le opere di Beethoven, è andato dal maestro, l'ha piazzati sul leggio e ha detto: fammeli suonare. Il maestro si è messo a ridere: figlio mio, se non comincio a imparare do, re, mi, fa, se non comincio il solfeggio e questo, per arrivare a questo punto forse 10 anni non ti bastano. Con questo esempio ci fa capire che l'approccio con la parola di Dio, benché non sia proprio così parallelo, proprio così calzante, perché qui poi subentra lo Spirito Santo e quindi fa saltare gli anni, dipende dalla disponibilità e dalla grazia di Dio, cosa che nella musica non avviene. Però l'esempio ci fa capire che per poter fare un cammino con la parola di Dio, che è chiamato in realtà la lezione divina, cioè la lettura delle cose divine, delle parole divine, Per fare questo ci vuole tempo, costanza, ma soprattutto ci vuole amore. Il fedele, tutti lo sappiamo, è chiamato a nutrirsi alla mensa della parola e alla mensa eucaristica. Tutte le domeniche la mensa della parola precede la mensa eucaristica. E come sotto i veli del pane e del vino è presente Cristo realmente, così sotto il velo della parola è presente Cristo con la sua forza, con la sua luce, con la sua potenza. La parola che noi ascoltiamo non è qualche cosa di storico, come quando leggiamo un libro qualunque. La parola è sempre attuale. E se anche vengono narrati eventi del passato, è soltanto perché si rafforzi la nostra fede, perché ciò che è avvenuto allora per intervento di Dio può e sicuramente avviene anche oggi e nella vita di ognuno di noi. Se c'è questa certezza, allora leggere la parola, meditarla e ascoltarla ha un senso. Detto questo, cominciamo a vedere in sintesi, veramente molto semplicemente, lo scopo della lezione divina. È il medesimo della Bibbia, comunicare la sapienza che porta alla salvezza. Nel Vangelo di Matteo, al capitolo 7, versetto 7, quindi è facile anche ricordare, era detto della preghiera, ma la lezione divina porta alla preghiera. Se non sfocia nella preghiera, che è il dialogo con il Padre che ti ha scritto questa lettera, non è più lezione divina. Quindi nel capitolo 7, al versetto 7 di Matteo, noi troviamo scritto: chiedete e riceverete, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Parole che abbiamo già sentito, conosciamo, e che sono però esclusivamente intese come chiedere una grazia, chiedere luce, e mai intese come cammino del confronto con la parola di Dio. In queste parole noi vediamo: cercate, c'è il leggere; troverete, c'è il momento della meditazione; bussate, è il momento della preghiera vera e propria, dell'orazio, e vi sarà aperto, il momento della contemplazione. Questi sono i quattro punti. Abbiamo saltato però i primi due. Chiedete e riceverete. Allora, Enzo Bianchi, che forse sentite nominare perché sta affrontando queste nuove realtà di comunità che si dedicano proprio principalmente alla lezione divina, se voi andate a San Masseo, ad Assisi, non tanto lontano, loro tutti i sabati e tutte le domeniche hanno le ore aperte a tutti per la lezione divina. Lui si era reso conto che questi due erano stati saltati e li ha abbinati alla fase primordiale della lezione, che è quella dell'invocazione allo Spirito. Quindi chiedete lo Spirito e lo riceverete. Cercate nel testo e troverete le parole adatte per voi, bussate e vi sarà aperto. I quattro punti quindi della lezione divina sono la lettura, detta all'italiano, la meditazione, la preghiera e la contemplazione. Premesso che bisogna pregare lo Spirito, perché lo Spirito che ha dettato, che ha mosso l'animo dei profeti, degli scrittori, è lo stesso che oggi darà a noi la forza per capire e applicare a noi quello che viene detto nella parola. Partiamo dal primo punto, quindi la lettura. Che cosa dice la parola in sé? Quando noi leggiamo un versetto, quando leggiamo un intero brano, io per esempio tutta oggi sono stata colpita dal versetto del il Signore, il cieco diceva: abbi pietà di me. Dire abbi pietà di me, noi lo diciamo generalmente per i peccati. E il Signore gli dice: che cosa vuoi che ti faccia? Ed egli risponde: Signore, che io veda. Se noi ci mettiamo su queste solo tre parole, cominciamo a vedere in questa lettura che cosa dice in sé la parola, è talmente chiara. Però man mano che andiamo avanti, se è scritto pure per me, io ne ho bisogno, ma voi forse no, ci vedo, che ho da fare, fa che io veda. E invece, se siamo colpiti dallo Spirito, uno, dobbiamo domandarci se quando il Signore ci domanda: ma che vuoi che io ti faccia? Lo sappiamo che vogliamo? Non sempre. Non sempre è chiaro. E poi, Signore, che io veda. E in questo vedere, uno subito, se c'ha un poco di pratica, dice: Signore, fa che io veda la bontà di Dio. Fa che io veda il buono nelle persone. Fa che io veda uno spiraglio di luce nei problemi che mi sembrano senza soluzione. Cioè, poi cominciamo nel dialogo a dire: fa che io veda. Perché non sempre vediamo. Non sempre tutto ci è chiaro. Quindi, che cosa il testo dice in sé? Lo vediamo. E allora si legge una prima volta, si sottolinea per esempio chi sottolinea i personaggi, chi sottolinea la parola che l'ha colpito, chi sottolinea i verbi. Ci sono tante cose. Purché il testo non venga letto e poi chiudiamo. Deve essere letto una prima volta, una seconda volta, ci possiamo fermare solo su un rigo. Però la lettura deve essere una lettura che ci interroga. E questo non può essere fatto una tantum, una volta al mese: adesso c'è il Vangelo, lo apro, prendo un rigo, poi lo chiudo, penso un poco, ma questa non è lezione divina. Se col paragone della musica, quello alza il coperchio del pianoforte, strambella quattro note e poi lo richiude, certo che non imparerà mai a suonare. Questa attività, questo saper leggere è un'attività basilare, fondamentale, perché noi non dobbiamo ragionare e meditare su cose astratte, ma su cose concrete. Secondo passo, che in latino è chiamata la meditatio e che noi chiamiamo la meditazione è il secondo momento in cui Dio ci parla. Prima è il testo con cui ci mettiamo a confronto, poi sentiamo veramente che è Dio che ci parla. E allora noi facciamo silenzio, riflettiamo su questo valore del testo che non è di quel tempo. Capito che cos'è la meditazione? Fare questo passo per arrivare a capire che questo passo è oggi per me e solo per me. Meditare e chiudere gli occhi e confrontare il testo con la mia vita, per porre sempre davanti agli occhi gli atteggiamenti che la parola di Dio suscita nel mio cuore. La parola meditata sprigiona luce, sprigiona forza. E la persona si domanda: Che cosa mi suggerisce questa parola? Come mi interpella? Pensate all'esempio molto semplice che ho detto: Signore, fa che io veda, ma che cosa devo vedere? Terzo punto, la preghiera o momento che viene chiamata oratio. La terza parte è: che cosa dico io al Signore con questa parola? Siamo sempre sullo stesso testo, non so se mi spiego. Non abbiamo cambiato pagina, siamo sempre sullo stesso testo. Quindi, nella meditazione, nella lezione, nella meditazione, è Dio che parla a me. Nel momento della oratio, della preghiera, sono io che parlo al Signore. E viene spontanea la preghiera, perché quando abbiamo riflettuto su tutte queste cose, è inevitabile che la persona non si senta rivolta al Signore, anche perché lo Spirito ci lavora, è Lui che vuole che tra noi e Dio si crei questo rapporto veramente tra padre e figlio. Quindi il passaggio dalla meditazione alla preghiera si compie quando è chiaro ciò che Dio ci chiede. Questa chiarezza avviene a quale punto? Al primo o al secondo? Deve essere chiaro ciò che Dio dice a me. A quale punto avviene? Durante la meditazione. Non durante la lezione, della lettura. Durante la meditazione. Se c'è stato questo secondo momento, dopodiché parte spontaneamente quello della preghiera. Questo è il momento di invocare, pregare e rispondere a Dio dopo averlo ascoltato e dire di sì alla sua volontà e al suo progetto su di noi. Quando leggi è Dio che parla a te, quando preghi sei tu che parli a Dio. La preghiera non è quella del Padre Nostro, dell'Ave Maria, cioè delle formule. La preghiera è questo dialogo spontaneo che mi nasce nel cuore, perché è venuta la luce, è venuta la forza, e se ci provate questo succede, poi abbiamo il Maestro che ce lo farà capire molto bene. Si prendono addirittura le stesse parole dal testo e le trasformiamo in preghiera e le rivolgiamo al Signore. A questo punto arriva il quarto momento. Siamo arrivati alla fine, quindi non vi spaventate. Arriva la contemplazione. Bussate e vi sarà aperto. Con la preghiera abbiamo bussato. Adesso vediamo come Dio ci spalanca i cieli. Ci spalanca i cieli. Quando una persona si abitua a cominciare a contemplare la natura, la bellezza della natura, la meraviglia, la metamorfosi, i cambiamenti, la vitalità, questo lavoro lo deve fare. Dopodiché si spalancano gli occhi e si vede il mondo, ti senti piccolo. Cioè, mentre prima ti credevi di essere chissà chi, all'improvviso, di fronte a un fiore che sboccia, a un profumo, eccetera, la tua grandezza comincia a diminuire. È Dio che ti sta spalancando le porte del suo cuore e ti introduce in un altro mondo, il mondo della luce, il mondo dell'amore, il mondo della conoscenza. Praticamente è la contemplazione. La contemplazione, noi siamo un po' convinti che è quella che hanno i santi quando si parla di mistica. È anche quella, ma non è fondamentalmente quella. La contemplazione la possono avere tutte e la devono avere, Dio la concede a tutte le persone che seriamente rispondono a questa sua lettera d'amore. È alla portata di tutti la contemplazione ed è il coronamento normale del cristianesimo, che viene preso però sul serio. Paul Claudel diceva che la Bibbia è il libro dell'ammirazione e della contemplazione, perché spalanca davanti al nostro sguardo, uno sguardo di fede naturalmente, non di occhi corporali, il poema delle opere meravigliose del Signore. La contemplazione ti fa sperimentare, ti fa vedere con occhi, con gli occhi dello Spirito, come dice San Paolo nella prima lettera ai Corinzi, tutto ciò che Dio prepara a coloro che lo amano. Io spero che mi crediate, voglio dire. Dobbiamo cominciare a pensare prima di tutto che è possibile. E poi io sono sicura che nel questo cammino già qualcuno l'ha fatto, nel proprio piccolo, forse senza sistematicità. Però al momento della gioia, del gaudio, c'è arrivato. Ed è una tale gioia interiore che non la si può esprimere, però tu capisci che la tua vita è cambiata, non ti impressionano più tanti problemi, non ci sono più tante preoccupazioni, si ridimensionano i rapporti con gli altri e così via. Perché cominciamo a intuire quello che Dio ci ha preparato e che non dobbiamo aspettare nell'aldilà per andarlo a vedere, che già lo possiamo vedere di qua. Questa è la cosiddetta lezione personale, cioè quello che ogni persona fa per conto proprio. Quando invece questo lavoro si fa in gruppo, c'è un altro punto, che è quello della collazio. La parola collazio viene dal termine colletta. Voi sapete che cosa sono le collette, se ne fanno tante. Le piccole collette si fanno anche in chiesa passando il cestino e ognuno mette qualcosa, chi mette lo spicciolo, chi dà di più, eccetera. Però nell'insieme c'è una certa ricchezza. La collazio, nella lezione comunitaria, ha questo vantaggio. Cioè, tu mi dici che cosa hai detto a Dio nella lezione personale, oppure che cosa ti ha colpito, che cosa è cambiato in te, che proposito ti è nato nell'animo, perché se la parola di Dio trasforma e salva, la trasformazione avviene concretamente, cioè non possiamo non fare propositi. E la collazio mette in comune tutto quello che è stato il lavoro personale. E che cosa succede? Aumenta la stima delle persone, perché mentre tu ti aspettavi che quello non capiva niente, quello aveva capito delle cose così grandi che tu dici, mamma mia, io non avrei stimato niente, e quello a me non mi è venuto in mente proprio per niente, e come incominci a diminuire, cioè le persone diventano più umili. Se invece la lezione divina la faccio da solo, è validissima per il cammino della conoscenza della parola, del contatto con Dio, della preghiera, ma ciò che poi lavora veramente le persone è la collazio. E questo è il dono, per esempio, dei religiosi. San Gregorio Magno, che era un religioso, che poi era diventato papa, quando scriveva ai suoi monaci, diceva: non soffro tanto per la vita comunitaria che mi manca, ma mi manca la collazio. Di questo non so fare a meno. Lì capiva, ed era diventato papa, che cosa perdeva non avendo la comunità che gli dava questa ricchezza. In fondo al libretto, questo lo ritrovate tutte nel libretto, in fondo all'ultima pagina, sono elencati quali sono i frutti e i doni del cammino della lezione divina. I frutti spirituali sono la consolazione, che avviene quando arrivate all'ultimo stadio, il discernimento, la capacità di saper discernere tra il bene e il male, per avere momenti di chiarezza, mentre prima una stava nel dubbio, dopo veramente si scioglie come la nebbia al sole, la scelta di vita evangelica, e si coglie l'agire dello Spirito Santo in noi. I doni spirituali che produce la lezione divina sono la sapienza e la interiorizzazione della parola di Dio, cosa che non avviene, anche se i parroci fanno, chi celebra fa qualunque sforzo per fare l'omelia, ma la parola non penetra. La parola vera penetra solo se si fa il cammino della lezione divina. Quello è un aiuto. Ma l'interiorizzazione della parola avviene ed è un dono della lezione divina. L'unità di vita sull'essenziale, l'integrazione tra fede e vita, non esistono più scollegamenti di chi predica bene e razzola male, e poi la comprensione spirituale della parola di Dio. Un errore che vorrei che non arrivasse in noi, questi quattro punti che diciamo primo, secondo, terzo e quarto solo per spiegarli, a un certo punto si fondono e la persona dice: oddio, sto meditando, sono arrivata alla contemplazione, non lo so. A un certo punto non è che sono primo, secondo, terzo e quarto, questo è per imparare, dopodiché lo spirito parla e può essere che parti dalla contemplazione. Solo una parola della Bibbia già ti accende un mondo, completamente un mondo nuovo. Hai in mano un grande tesoro. Questo è stato elaborato dal gruppo che lavora per voi per portare avanti questa catechesi, ed è questo schema che vedete all'ultima pagina. 1. Entro in preghiera. Ricordate la prima botta qual è? Chiedete, nel silenzio, sapendo che sto per incontrare il Signore, che lui da tempo aspettava questo momento. Invoco lo Spirito affinché dia luce alla mente per comprendere la sua parola, leggo lentamente il testo come se fosse la prima volta, lo rileggo una seconda cercando di capire la cosa principale, lo rileggo una terza volta e mi domando cosa dice a me il Signore con questo brano, mi fermo e scrivo una preghiera, si può scrivere, si può dire, molto vale scrivere, almeno per i primi tempi, quella che mi nasce dal confronto con la parola letta e meditata, e faccio un proposito da vivere. Questi punti sono una scaletta che penso vi possa essere utile. E adesso viene la lezione pratica.
Grazie. Chi è che non ha il Vangelo? Gli do il testo che ho stampato del Vangelo.
Perché leggeremo un brano del Vangelo. Questa volta forse il Vangelo è Luca, capitolo 1, versetti dal 5 al 38.
Ce ne sono altri due, uno più grande e uno più piccolo. Allora, quello che facciamo adesso, brevemente, è che io faccio una piccola collazio con voi, cioè ho letto questo brano, l'ho riletto, ci ho pensato, ho fatto un po' quei passi che avete io non ho il foglio, ma ce l'ho qui sul cellulare, questi 7 passi che abbiamo preparato per voi, che vi consigliamo di seguire. Quindi ho pregato prima, ho invocato lo Spirito Santo, e ho chiesto a Dio che mi parlasse, che mi dicesse qualcosa, non mi lasciasse così. C'è un brano della scrittura che dice: se tu non mi parli, io sono come quelli che scendono nella fossa. Parlami. Abbiamo bisogno. E quindi adesso lo leggiamo insieme, e lo rileggeremo insieme anche. E vi dico un po' quello che è successo a me, va bene? Dal Vangelo secondo Luca. Al tempo di Erode, re della Giudea, vi era un sacerdote di nome Zaccaria, della classe di Abia, che aveva in moglie una discendente di Aronne, di nome Elisabetta. Ambedue erano giusti davanti a Dio e osservavano irreprensibili tutte le leggi e le prescrizioni del Signore. Essi non avevano figli, perché Elisabetta era sterile e tutti e due erano avanti negli anni. Avvenne che, mentre Zaccaria svolgeva le sue funzioni sacerdotali davanti al Signore, durante il turno della sua classe, gli toccò in sorte, secondo l'usanza del servizio sacerdotale, di entrare nel Tempio del Signore per fare l'offerta dell'incenso. Fuori, tutta l'assemblea del popolo stava pregando nell'ora dell'incenso. Apparve a lui un angelo del Signore, ritto alla destra dell'altare dell'incenso. Quando lo vide, Zaccaria si turbò e fu preso da timore. Ma l'angelo gli disse: «Non temere, Zaccaria, la tua preghiera è stata esaudita e tua moglie Elisabetta ti darà un figlio e tu lo chiamerai Giovanni. Avrai gioia ed esultanza e molti si rallegreranno della sua nascita, perché egli sarà grande davanti al Signore. Non berrà vino né bevande inebrianti, sarà colmato di Spirito Santo fin dal seno di sua madre e ricondurrà molti figli di Israele al Signore loro Dio. Egli camminerà innanzi a lui con lo spirito e la potenza di Elia per ricondurre i cuori dei padri verso i figli e i ribelli alla saggezza dei giusti e preparare al Signore un popolo ben disposto». Zaccaria disse all'angelo: «Come potrò mai conoscere questo? Io sono vecchio e mia moglie è avanti negli anni». L'angelo gli rispose: «Io sono Gabriele, che sto dinanzi a Dio, e sono stato mandato a parlarti e a portarti questo lieto annuncio. Ed ecco, tu sarai muto e non potrai parlare fino al giorno in cui queste cose avverranno, perché non hai creduto alle mie parole, che si compiranno a loro tempo». Intanto il popolo stava in attesa di Zaccaria e si meravigliava per il suo indugiare nel tempio. Quando poi uscì e non poteva parlare loro, capirono che nel tempio aveva avuto una visione. Faceva loro dei cenni e restava muto. Compiuti i giorni del suo servizio, tornò a casa. Dopo quei giorni Elisabetta, sua moglie, concepì e si tenne nascosta per 5 mesi e diceva: «Ecco che cosa ha fatto per me il Signore nei giorni in cui si è degnato di togliere la mia vergogna fra gli uomini». Al 6° mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?» Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te, e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei. È un testo che abbiamo letto tante volte, tantissime, soprattutto l'annuncio a Maria. E la prima cosa che avviene quando leggiamo la Bibbia e ci siamo messi con tutti i sentimenti, anche il desiderio di sapere cosa ci dice. La prima tentazione è quella della fretta. La prima tentazione è di voler subito sentire qualcosa o capire o avere questa luce dall'alto. Invece è importante lavorare. Prima si lavora. E cercate. Se uno cerca, vuol dire che non è che subito trova, se no la ricerca non c'è. Non immaginarsi di aver trovato subito, non è detto. Certamente appena leggiamo ci sono delle cose che subito ci colpiscono, certamente. Ma se mi colpisce, sto già nella meditazione, dove mi chiedo: ma cosa dice a me? Invece non dobbiamo aver fretta e imparare anche a essere un pochettino oggettivi sul testo, non soggettivi subito, ma certo che siamo soggettivi, è inevitabile, no? Però avere un approccio un pochettino anche di chiarezza, di un po' di sistematicità nel capire ma come è fatto sto testo, ma di che parla, no? Nello schema che abbiamo detto c'è scritto punto 3, mi sembra, leggo il testo come se fosse la prima volta. Quindi non è che corro perché tanto so già. Una cosa che aiuta è leggerlo proprio muovendo le labbra, perché ci stai. Poi rileggo il testo cercando di capire qual è il messaggio principale. Non quello che dice a me. Non è rileggo il testo perché c'era quella parolina che mi era piaciuta, la devo ricercare. No, ma aspetta, prima rileggilo per capire di che parla. Di che cosa parla questo testo? Che racconto è? E allora, ma certamente appena l'ho letto c'erano delle scotte che mi hanno colpito di più e altre di meno, ma invece ho cercato di fare un lavoro più sistematico. qual è il messaggio principale di questo testo? Mi è venuto ovviamente in soccorso, non ve lo... delle cose che l'avrò ascoltate, l'avrò studiate, non lo so. Comunque è chiaro che viene raccontato qui, che viene Zaccaria, cioè quest'uomo, anziano, sposato, sacerdote, viene estratto a sorte quell'anno per andare lui nel Tempio a incensare dentro l'aula più interna del Tempio, il popolo sta fuori che aspetta a pregare mentre il sacerdote è entrato e lui si trova l'angelo del Signore, un angelo del Signore ritto davanti a sé, ebbe paura, cadde la paura su di lui e l'angelo gli dice non aver paura. E tutto quello che sei. Si realizzano le parole dell'angelo, quindi c'è stato un annuncio, cosa gli ha annunciato? Che le tue preghiere sono state esaudite. Questo era vecchio, chissà quanto avrà pregato questo figlio e non era arrivato. Avrà anche smesso di pregare, può darsi, non lo so. Però chissà, le tue preghiere sono state esaudite. E si turbò, fu preso da timore, non aver paura, le tue preghiere sono, la tua preghiera, le tue preghiere, c'è scritto nel greco, e sono state esaudite, tua moglie Elisabetta ti darà un figlio. È un annuncio di grazia, lo chiamerai Giovanni, avrai gioia ed esultanza, e molti si rallegreranno, la gioia. Infatti dopo dice, io ti ho portato questo lieto annuncio, ti ho evangelizzato, c'è la lettera. Quindi è un annuncio di gioia in un contesto però che intimorisce. Lui non crede e dice come potrò mai conoscere questo? Allora rimarrà muto, siccome non hai creduto rimarrai muto, esce, c'è ancora la gente che sta aspettando questo nesce che è successo, non hanno pensato chissà se ha sentito male, chissà il Dio l'ha fulminato, no, quello che hanno pensato è quando vedono che non parla. E perché lo vedono? Perché c'è scritto quando poi uscì, al versetto 22, e non poteva parlare loro, perché il sacerdote che usciva dopo che aveva incensato dentro il santo dei santi, appena usciva poi dava la benedizione nel nome del Signore e pronunciava il nome di Dio, il nome impronunciabile. Quella volta tutti aspettavano la benedizione del prete, il prete l'ha data perché non parlava. Non faceva il segno della croce ovviamente, che Gesù non era venuto, però alzava le braccia e pronunciava la benedizione di Aaron. Il Signore ti benedica, faccia splendere su te il suo volto, ti doni la sua pace. Il Signore, cioè Yahweh, Yahweh. Niente, non è niente quel giorno. E tutti sono tornati a casa che la liturgia era andata male. Okay. Quindi una liturgia interrotta in un luogo santissimo, il Tempio. Però Elisabetta, si compiranno comunque le mie parole, riavrai la voce quando si saranno compiute le mie parole, stiamo rileggendo il testo, no? Un po' più di attenzione. E Elisabetta concepì, si tenne nascosta, strano, per 5 mesi, dicendo, ecco cosa ha fatto a me il Signore nei giorni in cui si è degnato di togliere la mia vergogna fra gli uomini. Per una donna era vergognoso non aver avuto figli, oggi sembra il contrario, invece no, la pienezza, no, dell'umanità è essere fonte di vita, fecondi, no? E ha tolto la vergogna di mezzo agli uomini e lei rimane 5 mesi di stupore, stupita a custodire questo stupore. Ma che ha fatto Dio? Che ha fatto? Nascosta. Al sesto mese, l'angelo Gabriele, è lo stesso di prima, viene mandato in una città da Galilea chiamata Nazareth, una vergine, eccetera. Qui scena simile, la Vergine Maria fu turbata c'è un po' di differenza, diciamo, molte differenze, adesso non andiamo nel sottile, non andiamo nel sottile, però promessa sposo, il nome della casa di Davide, di nome Giuseppe, la Vergine si chiama Maria, rallegrati piena di grazia, il Signore è con te, fu molto turbata, si domandava che senso avesse un saluto come questo. Zaccaria fu turbato e cadde su di lui la paura e si intimorì. Maria fu turbata e si domandava. Maria è turbata da quella, un angelo, vedete, entra in casa un angelo, non è che proprio è una cosa normale, ma però è reattiva, cioè sta, e già inizia a pensare, ma che significherà? Che reagisce col pensiero, con l'intelligenza, cerca di capire. Non è bloccata. E non temere Maria, anche le stesse parole che ha Zaccaria, non temere Maria perché ha trovato grazia presso Dio. Concepirai un figlio, eccetera, parla di Gesù, il suo regno non avrà fine. Maria disse all'angelo, come avverrà questo? Zaccaria aveva detto, come posso conoscere questo? Non so come è tradotto, eh? Come potrò mai conoscere questo? Come dire, io non posso accogliere questa notizia, questa promessa non la può, non, ha deciso che è un messaggio irricevibile, è un messaggio irricevibile, glielo spiega l'angelo perché è irricevibile, come posso conoscere questo visto che sono vecchio e la mia moglie pure, io sono vecchio e mia moglie avanti negli anni, questa promessa, questo annuncio divino è irricevibile. Zaccaria ha deciso così, come posso conoscerlo? Maria invece risponde, come potrà accadere? Non si domanda, non ha problemi, cioè ce l'avrà qualche problema sul ma com'è possibile, ma, cioè, però non è aperta la possibilità dell'impossibile. Come avverrà questo, poiché non conosco uomo, e su questa parola adesso non ci dirigiamo per adesso, le rispose l'angelo, lo Spirito Santo scenderà su di te, la potenza dell'Altissimo, sarà chiamato Santo, figlio dell'Altissimo, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anche se, gli rivela quello che è successo a Elisabetta, tua parente, è il sesto mese che per lei che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio. Mi piace molto la parola letterale nel greco è nulla sarà impossibile per Dio. Nulla sarà impossibile. Non solo è impossibile, ma nulla sarà impossibile. Ecco la serva del Signore, avvenga. Avvenga. C'è un verbo nel greco, era tradotto fiat. Sia. E nel greco c'è una forma verbale che indica il desiderio. Sì, mi piace, fallo, lo voglio, mi piace. Non avvenga, vabbè, se proprio tocca farlo, allora facciamo, se proprio non c'è nessuna strada, mi offre. No, avvenga, cioè sì, lo voglio anch'io. Capito? È l'entusiasmo di Maria. Va bene, già da questa seconda lettura, una cosa che abbiamo fatto inevitabilmente è aver fatto un confronto, no? Sono due annunci a due personaggi diversi, in due luoghi diversi, due risposte diverse, no? Annunci simili ma non uguali, no? Allora fare i confronti, e siamo ancora nella lezione, cioè sto cercando di capire cosa c'è scritto su sto testo, da questo confronto, visto che sto testo vuole fare un confronto tra Giovanni Battista e Gesù, tra Zaccaria e Elisabetta e Maria e Giuseppe, no? Allora vediamo di capire che differenza c'è tra questi personaggi, no? E sono stato un po' sistematico, mi sono domandato che differenze ci sono. Certamente lo stesso annuncio di nascita improbabile o impossibile, però a due destinatari diversi e a due luoghi diversi. Il primo annuncio è a un anziano, il secondo è a una giovane. Il primo annuncio è a uno sposo da tanto tempo, sposo, Questa è una promessa sposa, cioè era ufficialmente già sposata, significava, quindi erano già sposati per sempre, non è che... però un anno non potevano convivere, il contrario di oggi. Oggi prima si scopre un anno, ma non siamo sposati, anche più di un anno, poi ci si sposa. Invece all'epoca si faceva il contrario, prima ci si sposa, non si convive per un anno, e poi dopo un anno si va a convivere insieme. Quindi promessa sposa significava già congiunta, per sempre. E quindi uno alla fine della sua vita di matrimoniale e un altro all'inizio, che inizia a guardare Giuseppe come al suo sposo e deve imparare a considerarlo e a pensarlo come il suo sposo. Maschio, il primo, femmina, il secondo. Il primo Zaccaria è un sacerdote. Questo è un sacerdote della classe di Abia, eccetera, discendente di Aronne. E invece questa Maria è una vergine, quindi laica, diciamo, diremmo noi. E lei, lui è di stirpe sacerdotale, lei per il matrimonio con Giuseppe è di stirpe davidica, appartiene alla discendenza di Davide. L'annuncio dell'angelo Gabriele a Zaccaria avviene nel Tempio di Gerusalemme, nel luogo più santo, più sacro, nella sacralità, nella solennità, nella formalità, durante il momento dell'ora dell'incenso. L'annuncio a Maria avviene in un luogo profanissimo, un paesino, in Galilea, in una casa qualunque. Quindi il sacro e il profano. I nomi dei personaggi. Zaccaria e Elisabetta. Zaccaria significa il Signore si ricorda, si ricorderà o si è ricordato. Elisabetta significa il Signore ha promesso, Dio ha promesso. Quindi riguarda tutto il passato, ricordarsi riguarda il passato. La promessa è quella che stiamo aspettando, ha promesso, ha giurato, accadrà. Mentre invece di qua ci stanno tutti i nomi che riguardano invece il futuro. Maria è nuovo, un nome nuovo, nel senso che non è, il significato di Maria non lo sappiamo, però Giuseppe era sposata con Giuseppe, discendente di Davide. Giuseppe e Davide sono i due personaggi nella Bibbia che sono morti tutti, no? Ovviamente nell'Antico Testamento, ma Giuseppe e Davide sono di quelli che se ne aspetta il ritorno, no? Il re Davide tornerà, non abbiamo capito bene come, ma sarà Davide, il re Davide sarà il loro pastore, questo Ezechiele lo dice per esempio. Giuseppe ha anche un altro che in qualche modo non muore, deve tornare, Giuseppe dell'Antico Testamento. E lui rimane muto, lei rimane nascosta 5 mesi, mentre invece sul nuovo Maria, altro che muta, parla, anzi canterà il Magnificat, e altro che rimane nascosta, esce, va a salutare. Però è interessante anche differenze di meriti. Zaccaria e Elisabetta erano giusti e irreprensibili in tutti i precetti del Signore. Osservavano in modo irreprensibile tutte le leggi e le prescrizioni da una vita. Maria, niente, era una vergine, promessa sposa, non ha nessun merito. Zaccaria è incredulo, non può credere a un annuncio impossibile. Le cose impossibili non possono accadere, secondo lui. Maria è pronta a credere all'impossibile, anzi, forse fa anche, come dire, in qualche modo se l'aspetta, che l'angelo gli sta, quando gli dice avrai un figlio, concepirai, partorirai un figlio, darai a luce un figlio, non è che si immagina, beh, giustamente con Giuseppe tra un anno, no? Quindi è normale, no? No, perché lei dice non conosco uomo. Come a dire, come avverrà questo, visto che non conosco uomo? Vabbè, adesso non lo conosci, ma tra un anno la conoscerai, no? Lei fa questa obiezione perché se l'aspetta, che questa nascita forse sta a vedere che non sarà una nascita. Lei non solo è pronta all'impossibile, ma si aspetta l'impossibile da Dio. Quando gli appare l'angelo, non va semplicemente in panico, ma si aspetta dalla presenza di Dio e dall'annuncio di Dio qualcosa di grande, di impossibile, di non ordinario. Si aspetta lo straordinario. Zaccaria e Elisabetta hanno pregato, le vostre preghiere sono state esaudite. Hanno pregato, pregato, pregato per avere sta grazia. Giovanni significa il Signore ha fatto grazia. Maria non ha pregato per avere la grazia. Arriva l'angelo e dice: tu hai trovato grazia. Se ne trovate già pure. Senza chiederla, senza niente irreprensibilità, niente precetti da osservare, niente una vita di digiuni, niente. E arriva l'angelo e dice: hai trovato grazia, ha vinto la grazia. In effetti l'angelo annuncia a Zaccaria e Elisabetta Giovanni, che significa grazia, no? Dio ha fatto grazia. Mentre annuncia Maria, non la grazia, la nascita della grazia, ma la nascita della salvezza, Gesù. Il nome del figlio è Gesù, significa il Signore salva. Entrambe non possono avere figli, le due donne, le due coppie, una per sterilità, l'altra invece perché ancora non sono andate a vivere insieme. Però questi confronti, a me, cioè, sono cose anche un po' come ti vengono in mente, ma facendo un po' di confronti ci sarebbe molto altro, no? Però Maria, adesso la domanda, questa è la lezione, cioè mi sono domandato, lavorando un po', scrivendo su un foglietto, Zaccaria è maschio e Maria è femmina, e Zaccaria è vecchio e Maria è giovane, e Zaccaria, e qui siamo nel tempio sacro e qui è profano, e questi hanno pregato tutta la vita e hanno dovuto ragazzi, questa si è trovata già pronta da giovane, e questi hanno un sacco di meriti irreprensibili, e questa non fa niente, già è arrivata tutta così. Questa cosa però, ecco, ok, già si sono accese parecchie lampadine, no? E ha aiutato, può aiutare anche a leggere qualcosa, ne parleremo. Il secondo passaggio della lezione è, dobbiamo finire adesso, cosa dice a me, cioè questa è cosa dice il testo, cioè ci sono nel testo un confronto tra due annunci di due nascite a due personaggi in due luoghi diversi, le differenze sono uno degli elementi che saltano, il testo è fatto così, è fatto come un dittico. È fatto perché uno confronti. E c'è il passaggio tra l'Antico Testamento e il Nuovo, Giovanni Battista e Gesù, gli anziani a Gerusalemme, i giovani, c'è la giustizia, erano giusti e irreprensibili, e la grazia, non fa niente questo. Però soprattutto questo, cosa dice a me? Cosa dice a me? L'invito è chiaro, a me, per me è stato questo, qui siamo sul soggettivo, qui bisogna diventare come Maria. Non c'è dubbio che è una strada un tantino più facile, un tantino più bella. Basta fare semplicemente gli osservanti, i giusti, gli irreprensibili. Qui Gesù ci vuole dare qualcosa di molto più grande, che è la grazia, è la salvezza. Quindi pronti a credere all'impossibile, vuoi essere pronto? Mi piace questa cosa dell'essere aperto all'impossibile, che esco di casa la mattina e non mi aspetto che andrà ordinariamente, ma certo che mi interverrà, ma certo che farà cose che non mi aspetto. Ma certo che lui sta facendo cose impossibili. Poi vuota, Maria è vuota di meriti. È vuota di meriti. Non va in giro col senso del guarda, ho fatto questo, quest'altro, quanto ho arrivato, quanto ho sofferto, quanto ho pregato. È vuota di meriti. È una bambina. E è vuota di risorse. Lei lo sa che è impossibile a una vergine concepire. Lo sa che non può avere un figlio adesso. E invece se l'aspetta adesso, e non un figlio qualsiasi. E poi è semplice, vive una vita ordinaria a Nazareth, non ha bisogno per incontrare Dio di fare chissà quale, di clericizzare in chissà quale senso la sua vita, di diventare, vuol dire, l'amica del prete, non l'amica nel senso adesso ovviamente, nel senso una delle collaboratrici più strette, eccetera. No, non ha bisogno di sentirsi quelle della combriccola del prete, la combriccola quelle che... No, fa la vita a Nazareth. È a casa sua che Gesù viene. Ci andava avanti la cosa, in un momento, non è che... Però... Quindi, che dice a me? Dice questo. Per favore, Alessio, smettila, butta via tutti questi meriti, non servono a niente. Lo sappiamo che sei un bravo ragazzo, che hai sempre studiato molto, che ti sei sempre impegnato in tutto, ma lascia sta, vale poco, vale niente, vuoto di risorse. Lo sappiamo che adesso tu sei distratto, te non ti ricordi mai le cose, e certe volte proprio non sai con la testa tra le nuvole, e molte cose non le sa fare, in molte situazioni tu vai proprio in tilt, non capisci, ma che importa, ma non è questo, è Dio che verrà, Dio interverrà. Non te devi sta preoccupare che ti mancano i pezzi. Questo dice a me. E poi l'impossibile, ma certo che avvengono cose impossibili, ma certo che con te Dio e in te Dio vuole fare cose impossibili. E veramente io non ho scritto la preghiera, sì dopo l'ho scritta, però mi ricordavo anche che avevo pregato, quindi non l'ho scritto. Però ma naturalmente, come diceva Sorrentina, è sorta, voglio credere in te Signore, voglio essere aperto a te. Poi un'altra cosa di Maria, nelle differenze che non l'ho ritrovata dopo, è che Zaccaria, di fronte alla parola dell'annuncio, del Vangelo, è una parola di un Vangelo per lui, le tue preghiere saudite, un figlio nascerà, sarà gioia. Lui rimane passivo, si chiude. Invece di Maria è bello che lei entra in ricalcolo subito. Ah, sì? Come... E si domandava che senso avesse. Non è che quando avviene una cosa che tu non ti aspetti, vuol dire, si aspettava Maria, normalmente, di imparare a conoscere quest'uomo e di andare a vivere con lui tra un anno, e avremmo avuto dei figli, io sono stato dietro a Maria dei figli, lui sono stato al lavoro a far falegname o quel che faceva, non è che si aspettava, però quando arriva l'angelo, se sei venuto tu, allora fai cose grosse, no, allora fai cose grandi e subito vado in ricalcolo, che significa? Sono pronto a ricevere, come dire, a cambiare, no, quello che è il mio progetto di vita. Essere attivi, lei è attiva, viene turbata, viene, vuol dire, sconvolta dall'angelo, si presenta, ti dice cose enormi, certo che sei sconvolta e hai paura, ma sei attiva, mi domando che cosa vuol dire e rispondo, come avverrà questo? Ecco, un po' tutto il cammino di Luca, poi porterà a anche altri, non solo Maria, a fare questa esperienza molto più avanti. Finirà con la Pentecoste, che riceveranno questa libertà. Siamo arrivati all'orazio, la preghiera, no? Signore, voglio aprirmi a te, voglio credere in te. Poi il passo successivo, no, è la contemplazione. Contemplazione non si può raccontare, non penso che si possa raccontare, eh? È semplicemente una, è una, non è che chissà che esperienza mistica ho vissuto adesso, anche perché non vi dico in che condizioni psicofisiche è avvenuta questa preghiera, insomma, no, però certamente quella bellezza, quella pulizia, quella trasparenza di Maria è diventata come un sapore interiore, no? Che tu gusti e che senti che ti cambia, che ti entra dentro e veramente un po' diventi ciò che hai contemplato. Contempli nel senso che dentro quella bellezza che il tuo cuore ha, e la tua mente ha percepito, ha intravisto, poi naturalmente gli affetti del cuore e dell'intelligenza si attaccano un po' a questo, no? Questa immagine, no? È come se Dio, la parola di Dio, lascia una traccia, imprime qualcosa, e in questa impressione lasciata dalla parola di Dio io ci sto un po', vivo in quell'impressione. Vivo con quel senso di apertura, di libertà, di semplicità. Non è che non sono cose che non si possono spiegare, ma è proprio lì che Dio ti cambia, no? Ecco. Quello che vi proponiamo è che la prossima volta voi scegliete voi il brano. Noi abbiamo dato questo, potete fare un lavoro su questo brano anche voi, per domandarvi a me cosa dice, oppure può capitare il Vangelo della Domenica, ve lo potete leggere, eccetera. Però questi 7 punti che vi abbiamo lasciato, cercate in modo, anche perché le prime volte serve un po' di... Però quello che vi può aiutare è questo: ricavatevi un tempo un po' comodo, un tempo comodo. Io sto col Signore, sto con la parola di Dio, ci sto un po' col Signore. Adesso la Bibbia l'ho lasciata lì dietro, mi prendo la Bibbia, e mi siedo, spengo il cellulare, quantomeno spengo la connessione internet, per esempio. Spegni il cellulare per me è una cosa difficile, proprio non ci va, però... Scherzo, no? Però, che posso dire... Cioè, quest'ora, questa mezz'ora, oppure guardate che non siete in grado e fa così, vabbè, a pezzetti, lo leggete la mattina dopo lo rileggete, però cercando di essere un pochino più tecnici sulla seconda e terza lettura, nella quarta lettura poi, ma a me che ne dici? Scrivetelo. Perché quando vi accorgete che quella parola è per voi, è una lettera del Padre vostro celeste, ma è naturale che vi voglia di rispondergli, no? Quando avete percepito che sta parlando proprio a te adesso qui, ma certo che gli vuoi rispondere, come diceva Sollentino appunto. E certo che questo lascerà una traccia, perché nell'incontro c'è sempre un sapore del volto che ho incontrato. Chiudiamo. Chiediamo ancora il dono dello Spirito Santo, perché nelle nostre giornate abbiamo veramente parecchio tempo, perché ma tutto scritto qua perché ci rivediamo a novembre, adesso dopo ve lo dico. Sì, dopo ve lo dico. Ah beh, ce l'avete. Perché in mezzo c'è i santi, va bene, ma poi c'è il 9, mi sembra il 9, c'è la lezione introduttiva organizzata dalla diocesi con Betori. In cattedrale, non è più nella sala dei notari, il venerdì 9 alle 19, quindi tra 15 giorni in realtà l'appuntamento per noi, idealmente, adesso chi può, è un altro orario, quindi venerdì 9 alle 19 in cattedrale. Betori, che è uno degli esperti massimi in Italia di Luca, introdurrà il Vangelo di Luca in modo molto più alto, voglio dire, e competente di quello che abbiamo ricevuto ieri, l'altra, due settimane fa da me, e noi ci rivedremo invece il 23, appunto, dico bene, come avete scritto là. E preghiamo perché in questi 30 giorni, praticamente, voi facciate anche voi una piccola esperienza di lectio divina per avere qualche frutto. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.